Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci chiami a far parte della tua grande famiglia di figli. Non hai pace finché non ci hai portati tutti a una comunione profonda con te. E ti benediciamo perché non ti arrendi di fronte alle difficoltà, ai disagi. Ci fai passare anche attraverso molte prove, purché la vita e l'amore trionfino. Signore Gesù, tu sei venuto a indicarci la strada, non solo a indicarcela, ma tu stesso ti sei fatto nostra strada e noi possiamo guardare a te per imparare da te, ascoltare le tue parole, che sono parole di luce e di salvezza. Ma soprattutto possiamo imparare, tu ci hai detto, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Aiutaci a imparare anche dalle tue sofferenze, dalle tue prove. Tu non hai rifiutato la prova e ci indichi la strada della croce come strada di vita, di luce. Via crucis, via lucis. Ti chiediamo la forza dello Spirito Santo perché anche noi come Paolo possiamo affrontare le nostre difficoltà, i nostri travagli per testimoniare fino in fondo la bellezza del tuo amore. Vieni Spirito Santo e trasforma i nostri cuori, rafforzaci, rendici nuovi nell'amore, fa di noi le persone che tu vuoi che noi siamo. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa e la madre di coloro che sperano e credono nell'amore misericordioso del Padre, donaci di lasciarci condurre passo passo anche attraverso le prove a quella meta che l'amore del Padre ha pensato da noi, per noi da sempre. Amen. Bene, siamo arrivati al capitolo 27. Mi permetto di dire due parole su quello che è venuto prima. Quello che è venuto prima sono parecchi anni di prigionia di Paolo, prigionia perfettamente inutile. Paolo era andato a Gerusalemme per sciogliere un voto, ma anche perché avrebbe voluto riconciliarsi con i suoi fratelli di religione, di fede. E quindi cercava forse di ristabilire dei rapporti che si erano interrotti bruscamente e in realtà una volta entrato nel Tempio viene accusato in maniera così subdola di aver introdotto dei pagani nel Tempio. C'è una sommossa e durante questa sommossa per fortuna entrano in campo i romani, perché ricordiamo il Tempio di Gerusalemme, ma proprio a ridosso del Tempio c'era la fortezza Antonia da cui si poteva vedere tutto quello che succedeva dentro. Quindi i romani hanno sentito che stava succedendo qualche guazzabuglio, entrano, riescono ad acciuffare Paolo e metterlo in salvo, credono che sia un terrorista o qualcosa del genere. Quando sentono che Paolo invece non solo non è un terrorista ma è un giudeo, ma è anche cittadino romano, a questo punto hanno dei problemi. E comunque i giudei vorrebbero ucciderlo, vorrebbero che venisse condannato. Questo tira e molla si prolunga per anni. Paolo, sono diversi tentativi. Il primo tentativo è quello di linciaggio, il secondo tentativo è quello di farlo partecipare a un convegno del Sinedrio e nel trasporto far sì che qualche sicario lo uccidesse. E poi la cosa viene svelata dal nipote di Paolo, il quale viene a sapere, questo ci fa sapere che il nipote di Paolo viveva a Gerusalemme, questo viene a sapere da qualche spione, da qualche spiata, che c'è questo intento di ucciderlo, mentre lo portano a anzi c'erano una ventina di uomini che avevano giurato che non avrebbero toccato cibo finché non avessero ucciso Paolo. C'era un po' di fanatismo. E allora di notte, nottetempo, il responsabile dell'ordine del Tempio, fa partire Paolo per Cesarea. A Cesarea c'è il procuratore, e procuratore Felice, il quale è curioso di sapere cosa succede, gli viene raccontato. Paolo rimane lì, anche lui cerca di... Felice era un poco di buono, un tipo che te lo raccomando per, neanche per i calli, era un tipo che dunque era schiavo, aveva comprato a caro prezzo la sua libertà ed era diventato cittadino romano. Quando viene a sapere che Paolo è cittadino romano fin dalla nascita, rimane sbalordito, lui, perché lui aveva comprato la cittadinanza romana. E poi viene a sapere anche che Paolo era venuto portando degli aiuti, quindi con soldi, le collette che aveva fatto nelle diverse chiese a Gerusalemme. Quindi lui spera che, tenendolo in carcere, Paolo man mano gli spilli, gli può spillare un po' di soldi. Oh, da che mondo è mondo, vedete che il mondo non è cambiato un granché, no? Magari si può spillare un po' di soldi, magari questo, amici influenti vari pagheranno per il suo riscatto, lui potrà uscire e nel frattempo lui si porta a casa, il procuratore si porta a casa un po' di soldi. Se non che scade il mandato di Felice, Paolo rimane in carcere, ormai in carcere da qualche anno, probabilmente in carcere da più di 2 anni, 2 o 3 anni in carcere, e lì arriva finalmente il nuovo procuratore Festo, il quale non è disonesto come l'altro, ma è onesto. E esaminata la cosa si domanda: ma perché questo è rimasto in carcere tutto sto tempo? Secondo me questo è innocente, bisognava lasciarlo andare, perché non ci sono i presupposti, i romani non conoscono il diritto il delitto di opinione. Questo qui si tratta di questioni di opinione, tu la pensi così, io la penso cos'ha, non puoi, non esiste il delitto di blasfemia o altro, capite? E allora come facciamo? E allora nel frattempo sta passando da Cesarea, ricordate, Cesarea era il più grande porto del Mediterraneo fino al Medioevo, verrà distrutto dai bombardamenti, dai cannoneggiamenti durante le crociate, ma fino al Medioevo era il più importante porto del Mediterraneo, Cesarea marittima, che si trova vicino a Giaffa, quella zona, no? O vicino al Carmelo, se siete stati in Terra Santa, comunque. Ora, immaginate, quindi arriva una città grande, una città di commerci, e sta arrivando Erode, con Erode, il nipote di Erode, che arriva insieme a sua moglie Berenice, arrivano Agrippa, Erode e Agrippa insieme a sua moglie Berenice. E siccome arrivano tutti e due, allora sua sorellastra Berenice, che però passava un po' per moglie, perché questa aveva fatto più di Bertoldo anche lei, quindi, e poi era la donna più chiacchierata dell'epoca, insomma, convivevano, non si sapeva bene se perché era rimasta vedova, perché, per cui le chiacchiere erano molte, non si sapeva bene come stavano le cose. Comunque arrivano e lui dice: vabbè, visto che voi arrivate qui, magari mi chiarirete un po' le cose, voi siete ebrei. E Paolo fa un lungo discorso davanti a loro, a tal punto che a un certo punto Agrippa dice: oh Paolo, ancora un poco, Agrippa, quando Paolo gli dice: ma tu credi, o Agrippa, ai profeti? Io lo so che tu ci credi, perché Agrippa era comunque ebreo, aveva, era stato educato nell'ebraismo. E Agrippa a Paolo: ancora un poco e mi persuadi per farmi cristiano. Quindi anche Agrippa rimane un po', e alla fine, siccome però Festo non si decideva, voleva che Paolo avesse un incontro chiarificatore col Sinedrio, Paolo, stufo di tutta questa cosa qui e per paura di essere consegnato al Sinedrio, che questi l'avrebbero fatto fuori, in men che non si dica, pur avendolo riconosciuto i romani innocente, perché poi quando tu finisci lì qualche sicario, qualche colpo ci scappa sempre. E allora Paolo si appella a Cesare, quindi procuratore Festo dice: se quest'uomo non si fosse appellato a Cesare, noi potremmo lasciarlo libero, ma siccome si è appellato a Cesare, noi dobbiamo mandarlo a Roma. È anche un bel modo per lavarsi le mani, in fondo potevano far finta di niente e dire ma senti vattene perché qui che si fa il carcere qui. In effetti dicono allontanandosi parlavano fra loro e dicevano un uomo come questo non può far nulla che meriti la morte o le catene. Anzi Agrippa soggiunse a Festo, quest'uomo avrebbe potuto essere rilasciato se non avesse fatto appello a Cesare. Nel frattempo passa ancora tempo e quindi finalmente decidono di far partire Paolo. Siamo ormai arrivati all'anno 60, grosso modo. Quindi potete immaginare, no, che quanto tempo Paolo ha dovuto rimanere in questo carcere, quanto tempo perso per l'evangelizzazione. Eppure Paolo che rimane lì, no, che vive questa prigionia, un po' come un tempo che il Signore gli ha dato anche un'occasione per evangelizzare, perché in fondo ogni volta che viene chiamato in causa lui ha l'occasione per narrare ciò che ha vissuto e quindi testimoniare l'esperienza di vita che lui ha porta dentro di sé. Notiamo bene che il primo modo con cui Dio parla non è la Bibbia, Dio parla attraverso gli avvenimenti. E quindi Paolo comincia a raccontare ciò che lui ha vissuto e quindi comincia a dire come Dio ha parlato nella mia vita, come Dio è intervenuto per farmi capire qual è la strada che dovevo prendere. Quindi comincia sempre dall'esperienza di Damasco. Paolo racconta chi era, cosa aveva fatto, dove è stato educato, qual era la sua sensibilità, la sua famiglia, eccetera, e poi arriva a dire, ecco, guardate che comunque io che ero così, così atroce, feroce nel perseguitare la Chiesa, io mi sono trovato poi invece ad essere colui che preso da Cristo, lui stesso San Paolo quando parlerà della sua conversione usa il verbo arpazzo, che è un verbo greco che è il verbo dell'aquila che cala sulla preda, no? Quindi ghermito da Cristo potremmo dire, Paolo che viene ghermito da Cristo. Ed è bella l'esperienza, l'espressione che io cito sempre, che si trova alla fine della vita di Cristo di Mauriac. François Mauriac ha scritto una bellissima vita di Cristo, non so se la trovate, un tempo era edita anche dagli Oscar Mondadori quando ero giovane, mi ricordo di averla letta, forse ce l'ho ancora nella mia biblioteca in quella versione. E a un certo punto Mauriac arriva alla fine della vita di Cristo, alla risurrezione, dopo la risurrezione e l'ascensione al cielo, e dice, e Gesù ascese al cielo, e poi dice, ma in realtà, dice Mauriac, Gesù non è salito al cielo. Quella nube che lo ha sottratto alla vista, in realtà lo ha sottratto alla vista, ma non ci ha tolto Gesù. Ora Gesù si è appostato sulla via di Damasco, e lì sta aspettando il suo persecutore Saulo, per piombargli addosso. E aggiunge Mauriac, da allora in poi, nella vita di ogni uomo, ci sarà sempre questo Dio in agguato. Ecco, è molto bello questo, no? Pensare che Gesù è questo Dio in agguato nella vita di ogni uomo. Cioè, ogni volta il Signore in qualche maniera interviene nella nostra vita per piomparci addosso, ma non per rubarci qualcosa, per rubarci l'anima, ma per darci un supplemento d'anima, per darci un gusto maggiore nelle cose che già facevamo, per ridare uno sbocco nuovo a tutta la nostra vita. Ebbene, comunque, cominciamo questo capitolo 27, che io ho cercato di suddividere, vediamo i versetti che vanno dall'1 al 12, che ho intitolato Da Cesarea a Creta. Quando fu deciso di iniziare la nostra navigazione verso l'Italia, quindi finalmente deve partire, ma tira e molla, ormai è passato il tempo, non volevano probabilmente lasciar passare un altro inverno, perché la navigazione normalmente si svolgeva in primavera, da marzo fino a settembre, dopo si sospendeva tutto e si ricominciava di nuovo a marzo o aprile, quindi in autunno e inverno non si navigava, era pericoloso. E invece qui probabilmente dicevano, cosa otteniamo qui, un altro inverno, mandiamolo prima, i risultati non sono molto confortanti, perché Paolo poi in realtà il tempo guadagnato qui viene perso a Malta, perché approderanno a Malta, neanche approdano, no? Perché la nave si è incagliata, e quindi un po' come come la nave che si è incagliata recentemente dall'isola del Giglio, ecco, si è incagliata. E allora, quando fu deciso di iniziare la nostra navigazione verso l'Italia, attenzione, non so se avete notato, non dice, se voi leggete le pagine precedenti trovate allora Paolo, allora dissero, allora, qui invece comincia una delle sezioni che negli Atti degli Apostoli vengono chiamate le sezioni noi. Quindi chi è che sta narrando? Probabilmente si tratta di una narrazione o di Aristarco vedremo che è un discepolo di Paolo che lo ha seguito, veniva da Tessalonica, era un macedone che quando Paolo ha lasciato l'Oriente si è unito a Paolo e lo ha accompagnato fino a Gerusalemme, quindi è stato probabilmente con lui, gli ha fatto un po' da segretario, d'aiuto, perché di fatto il carcere di Paolo era un carcere mite, era una specie di arresti domiciliari, insomma, perché non era un personaggio pericoloso, non era un disgraziato, gli stessi procuratori si erano resi conto che essendo cittadino romano non poteva avere il carcere duro. Ma perché non aveva fatto niente, perché non c'erano delle imputazioni forti contro di lui. Ecco, allora, dice la nostra navigazione. Potrebbe essere anche che c'è Luca, perché sa Luca che ha scritto gli Atti degli Apostoli. Quindi può darsi che sia Luca stesso. Quindi questa narrazione potrebbe essere di pugno di Luca. E vedremo che è molto precisa, addirittura con termini precisi anche circa le sartie della nave, il nome delle vele, troveremo certi nomi che sono nomi veramente tipici, precisi, che vuol dire uno che ha voluto documentarsi o che avesse viaggiato o comunque che ha voluto documentarsi. Un'altra cosa che vorrei dire, che per capire come erano queste navi di una volta, noi non dobbiamo pensare che erano un po' come le navi di adesso. Chi erano i marinai delle navi? Normalmente era gente senza arte né parte, spesso dei tagliagole che comunque per riempire il tempo a buon conto mettevano un po' di spazio tra coloro che li ricercavano e quindi attraverso mesi di navigazione cambiavano aria, e quindi gente disposta a tutto, i marinai, quindi non il capitano o il padrone della nave o coloro che avevano noleggiato la nave per la mercanzia, ma soprattutto queste persone che venivano assoldate. Quindi si capirà anche da questo che vi dico come mai questa gente poi a un certo punto, vista la malparata, cerca di prendere la nave, la barca di salvataggio, salirvi su e tagliare la corda piantando tutti gli altri lì, no? Dove Paolo invece dirà molto, molto chiaramente, vedremo che è molto bello questo racconto di navigazione, perché Paolo dirà: io, il Signore mi ha fatto sapere che ci salveremo tutti, ma se qualcuno se ne va, guardate che allora questo patto con Dio salta. Quindi se ci dobbiamo salvare tutti, dobbiamo stare tutti insieme, e quindi nessuno deve lasciare la nave. Vedremo poi che i romani interverranno, per cui questo vi fa capire un po' con che razza di gente si stava andando, no? E comunque probabilmente Luca faceva parte del gruppo, perché fa parte di questi brani, ce ne sono parecchi negli Atti degli Apostoli dove si parla di noi. Quindi la nostra navigazione verso l'Italia. Quindi anche qui proprio tutto il racconto ha un sapore di ricostruzione personale, fatta a partire dagli appunti di viaggio. E noi cominciamo con una prima parte di questo viaggio che ho cercato di dividere in quattro parti, perché effettivamente è già diviso così, non l'ho diviso io, ma è già diviso così. E l'ho intitolato Da Cesarea a Creta, cominciamo con questa parte. E quindi chi c'è con Paolo? Allora, diedero in consegna Paolo ad alcuni altri prigionieri e alcuni altri prigionieri, quindi non era l'unico, a un centurione di nome Giulio della coorte Augusta. Allora, è interessante anche qui, questa storia del Giulio, che poi vedremo che prende simpatia Paolo, lo difenderà anche e probabilmente ha visto che Paolo era un uomo da bene. Ecco, noi sappiamo che abbiamo notizie storiche che confermano che in quei luoghi, in Siria, c'era una corte Augusta prima e una corte Augusta seconda, quindi c'erano due corti Auguste. E quindi questo ci dice che San Luca che scrive sta scrivendo non delle cose che lui ha inventato di sana pianta, ma come sempre è molto documentato, come quando parla del censimento, dice questo censimento fu il primo censimento fatto sotto, perché dice primo? Perché c'erano soltanto due almeno, se no avrebbe detto il primo censimento. E quindi anche qui, se colui che è stato incaricato, Dionigi il Piccolo, nel VI secolo, se colui che è stato incaricato di stabilire la data per il Natale di Gesù avesse tenuto conto la data di nascita di Gesù, avesse tenuto conto di questa annotazione di Luca, questo primo censimento, non soltanto un censimento, non avrebbe sbagliato di 6 anni. E quindi noi ci troveremmo con non più nel 2013 ma nel 2019, perché sono 6 anni in più, perché Gesù sarebbe nato nel 6 avanti Cristo, il primo censimento era in quel periodo lì, mentre il Dionigi il Piccolo, il censimento, è andato a cercare qualunque censimento, ha trovato il secondo e si è fermato lì, e in realtà bisognava fermarsi al primo. E comunque, ecco, questa precisione, no? Quindi noi sappiamo che questo Giulio faceva parte della corte Augusta. Saliti su una nave di Adramitto, era una, si trova sulla costa sud della Turchia, vicino ad Andriache, che era il porto della città di Mira, vedete già lì, cioè, sulla cartina che vi ho dato, vedete che c'è la città di Mira, ecco, vicino alla città di Mira c'era appunto la città di Adramitto, e quindi una... Tuttora addirittura esistono, si possono vedere ancora le rovine di un grande magazzino di stoccaggio, pensate, facendo i calcoli sulle rovine si può calcolare che c'era questo magazzino conteneva 6.000 metri cubi per le provviste dell'esercito romano, e quello che ci rimane sono dei colossali blocchi di pietra che ci danno ancora il perimetro enorme di questo grandissimo magazzino. Con Paolo vediamo qui, dice che allora c'erano i prigionieri, ma poi cosa dice? Questa nave stava per far vela verso i porti dell'Asia, prendemmo il mare avendo con noi Aristarco, vedete questo Aristarco di cui si parla nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, se andate a vedere 19-29 trovate che si parla di questo Aristarco che era partito con Paolo comunque. Un macedone di Tessalonica, quindi era un giovane che aveva lasciato la casa per seguire Paolo, faceva parte della prima comunità, voi sapete che una delle prime comunità fondate da Paolo sono quelle di Salonico o Tessalonica, dove noi abbiamo anche, dove Paolo ha scritto, cioè a cui Paolo ha scritto ben 2 lettere, i primi scritti del Nuovo Testamento. Non dovete credere che siano i Vangeli, perché noi abbiamo l'impressione che se non sono i Vangeli troviamo all'inizio le lettere di San Paolo alla fine, no, i primi scritti del Nuovo Testamento sono le prime lettere, la prima lettera dei Tessalonicesi e la seconda lettera dei Tessalonicesi, questi sono i primi scritti, e i Vangeli vengono un po' dopo, però naturalmente la stampa e la precisazione, l'ordine con cui sono stati messi gli scritti è diverso, per cui non dobbiamo fermarci lì. Ecco, dicevo che da questa prima comunità fondata da Paolo, ecco, c'è questo amico, questo Aristarco. Il giorno seguente approdammo a Sidone e Giulio, che trattava Paolo con benevolenza, quindi vedete che questo Giulio aveva capito che Paolo non era un prigioniero comune, era una persona da bene, permise che si recasse dagli amici per riceverne conforto. Non so cosa avete trovato, qual è la vostra traduzione, cos'è? per riceverne?
Riceverne le cure.
Le cure, conforto, ecco,
buoni
uffici, ma buoni uffici vuol dire niente. In realtà pare che Paolo, probabilmente stando in carcere per tanto tempo, forse aveva bisogno anche di qualcuno che si prendesse cura, magari cambiare vestito, anche soltanto regalargli un paio di sandali nuovi, quindi ecco, prendersi cura di lui, ecco, quindi buoni uffici, ma anche cure fisiche, cure... ecco, sì, quindi rifargli guardaroba, insomma uno che sta in carcere che non aveva avuto il tempo per fare altro, quindi finalmente trova, siccome lui conosceva, perché Paolo aveva girato un po' tutta questa zona, tutta questa zona che arriva fino ad Antiochia di Siria, era tutta zona che lui conosceva bene, e quindi aveva amici un po' sparsi dappertutto. È bello però vedere che ci sono dei fratelli, cioè in fondo questa fraternità, questa chiesa che esprime la propria attenzione anche attraverso questa cura reciproca, vengono a sapere di Paolo e quindi perfino questo Giulio gli permette di stare tutto un giorno con lui, no? Si è recato dagli amici, ecco. Salpati di là facemmo vela sotto Cipro, vedete anche lì sotto Cipro, perché? E qui lo precisa anche, perché i venti erano contrari. Vedremo dopo, verrà precisato anche qual era il tempo. Il tempo è l'autunno, si dirà che siamo vicini alla celebrazione del Kippur. Il Kippur era la festa della grande espiazione nazionale, che avveniva normalmente in novembre, ottobre, novembre, fine ottobre, inizio novembre, la festa del Kippur, e veniva dopo la festa dei tabernacoli o la festa delle capanne, che era la festa della vendemmia, quindi settembre, ottobre, e c'era questa festa che era la festa della grande espiazione nazionale, quella che tutti ricordano perché c'è quel particolare pittoresco del capro nero, no? Il famoso capro espiatorio, che è il capro nero, che su cui il sacerdote confessava tutti i peccati della comunità e poi veniva portato nel deserto per essere consegnato al demonio, che non c'entra niente con Gesù, che è l'agnello che espia i peccati del mondo, che non c'entra niente con questa roba qui. Questo era qualcosa di immondo, di sporco, un'altra faccenda. Quindi siamo in questo periodo, quindi siamo probabilmente verso metà ottobre e vedremo che siamo, quindi probabilmente sono partiti inizio ottobre, metà ottobre, e quando ci porremo verso metà viaggio siamo già oltre. E allora fecero vela sotto Cipro, perché i venti erano contrari, e attraverso il mare di Cilicia e di Panfilia giungemmo a Mira della Licia. Quindi potete vedere già sulla cartina, vedete dove è Mira, c'è già stato un bel po' di chilometri, un po' di... Dovete pensare che le navi di allora, quando andavano forte, non andavano più di 6 leghe. E quindi, perché erano delle navi che andavano a vela, E quando il vento era forte rischiavano di andare fuori, per cui mettendo insieme la deviazione, il tirarlo di qui, tirarlo di là, non si andava molto, molto lontano, no? Ora, quindi lì a Mira, ricordate, Mira è famosa per che cosa? Vi ricordate chi è il vescovo di Mira? Avete festeggiato qualche giorno fa, magari siete anche devoti, andate a baciare le candele per San Biagio. Vescovo di Mira, famosa per quel miracolo della lisca di pesce tirata fuori dalla gola del giovinetto, no? Con le candele, benedette la candelora, allora lui gliela poste sulla gola e lui tossendo, puc, venne fuori miracolosamente la spina di pesce che rischiava di soffocarlo. Era vescovo di Mira, 3 febbraio, sì, cioè sì, subito dopo il giorno della candelora, e quindi la gente non va a messa la candelora, ma tutti per la San Biagio, che non c'entra un cavolo, perché la cosa più importante è la candelora, che è una vera festa grande, e San Biagio è un sant'uomo, un martire, eccetera, no? Vescovo di Mira, quindi vedete anche dove era Mira, e quanta strada ha fatta questa devozione per arrivare da noi, Ora, siamo arrivati a Mira, dicevo, allora cosa succede? Il centurione trovò una nave alessandrina in rotta verso l'Italia, e ci fece salire su di essa. Perché non ha trovato altre navi? Perché non ce n'erano, perché nessuna nave si azzardava ad attraversare il mare da Mira, vedete dov'è, per arrivare fino all'Italia. Bisognava arrivare almeno fino a Pozzuoli, oppure a Reggio, dipende, però comunque bisognava arrivare, comunque Pozzuoli di solito si arrivava, Pozzuoli, il porto di Pozzuoli, si arrivava lì. E quindi la navigazione era lunga e l'uso di allora non si navigava come adesso per il mare aperto, si andava seguendo possibilmente i bordi per non perdere di vista il più possibile le rive, anche perché le navi di allora non avevano un grande pescaggio, erano navi tonde sotto, non erano come le nostre che hanno più stabilità, ed erano navi che bastava poco per andare a gambe all'aria, e allora normalmente nessuno si metteva in viaggio, tanto perché la nave costava una barca di soldi, quindi perdevi il carico, gli uomini e poi perdevi anche la nave, quindi poi ricostruirla ce ne voleva. Però trovano gli unici che facevano questo viaggio, normalmente erano gli egiziani, perché gli egiziani commerciavano in granaglie, in grano. E però anziché fare tutto quel viaggio lì, normalmente non partivano da lì, partivano magari dalla foce del Nilo, partivano magari da altri porti, ma non da lì. Però hanno combinazione, siccome non c'era nessun'altra nave, questo ci fa capire che eravamo già in autunno avanzato, allora il centurione trova questa nave alessandrina in rotta verso l'Italia e ci fece salire su di essa. Per lunghi giorni navigammo lentamente e a stento giungemmo di fronte a Cnido. Ecco che lì vedete, quindi a partire da Licia, Miro, vedete dove si trova Cnido. Cnido si trova di fronte a Rodi. Avete visto l'isola di Rodi? Poi il vento non ci permise di approdare. Bisognava arrivare, ma non si può. Il vento ha impedito questa roba, il rischio era quello di schiantarsi contro gli scogli. Navigammo sotto Creta, di fronte a Salmone, e costeggiandola, a stento arrivammo in una località chiamata Buoni Porti, presso la quale c'era la città di Lasea. E quindi vedete siamo già arrivati un po', quindi cambiata la nave, si prende questa nave per Alessandria, abbiamo visto che Cnido è lì, se avete visto è la punta estrema della più lunga penisola, è una penisola lunga 120 km, la penisola della Caria, Cnido si trova in Caria, la penisola della Caria, lunga 120 km, e è la penisola anche più lunga dell'intera Turchia. La penisola di Datska, e aveva due porti, uno a est e uno a ovest, adesso ne esiste soltanto quello a est, quello a ovest non esiste più, c'erano due porti, uno di qui e uno di là, quindi uno che dava sul mare e l'altro che dava, cioè sullo stesso mare ma dall'altra parte. Il porto da dove arrivano, Buoni Porti, Caloi Limenes in greco, Caloi Limenes, Buoni Porti, non era un vero e proprio porto, infatti non ritengono di potervi rimanere fermi. Buoni Porti e Lasea sono a est di Capo Matala, in una baia aperta nella costa meridionale di Creta, vedete lì c'è questa baia, Lasea. E lì in questa baia aperta riescono finalmente ad approdare. Essendo passato molto tempo quanto sarà? Chi lo sa, forse due settimane, tre settimane, il mare è grosso, ormai è come si fa, il rischio è tanto, ed essendo ormai mal sicura la navigazione, quindi siamo probabilmente intorno a novembre, infatti dice, poiché era già passato anche il giorno del digiuno, e il giorno del digiuno è quello dell'espiazione che vi dicevo prima, Paolo li ammoniva dicendo, dicevo che la legge del Kippur, no? Per legge il giorno del Kippur, solennità grande, era la festa dove c'era digiuno, e quindi possiamo immaginare poteva essere tra ottobre e novembre, cioè perché voi sapete che con il variare, perché loro avevano un calendario lunare, non è come il nostro, quindi 28 giorni, si poteva avere una variazione anche di un mese, quindi poteva essere da inizio ottobre o inizio novembre, quindi non possiamo saperlo, quindi comunque passato molto tempo. Paolo, ecco, notate bene come cosa fa Paolo, Paolo non è che vuole dare dei consigli ai navigatori, però dice guardate che è inutile fare delle cappellate, vedete che bisogna essere prudenti. Amici, vedo che il continuare la navigazione sarebbe temerario e potrebbe portare molto danno, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite. Quindi Paolo cerca di dire, vediamo di fare le cose in maniera sensata. È curioso, è interessante che Paolo non ha interesse per se stesso, non si sta preoccupando perché dice ma guardate comunque prima arrivo a Roma e prima sono libero, basta questa storia, sono anni che aspetto, forza, muoviamoci, prima sarà e meglio sarà. No, Paolo usa la ponderatezza, cioè valutiamo bene se valga la pena di intraprendere questo viaggio, perché ci sono anche dei pericoli, pericoli oggettivi, soprattutto per le vite umane. Ma il centurione si fidava più del capitano e dell'armatore che delle parole di Paolo. L'armatore ha urgenza di arrivare là con le merci, prima porta le merci e prima arrivano i soldi. Il capitano alla fine del viaggio riceve il salario. Quindi notate bene, da una parte c'è la scelta dell'uomo di fede, dell'uomo equilibrato che sceglie il bene, dall'altra parte la scelta dell'uomo che sceglie invece l'opportuno. Cosa scegliere? Ciò che è bene, ciò che è opportuno. Notate bene che è interessante, perché il Vangelo va sempre nella direzione del bene, non dell'opportuno. Forse sarebbe stato più opportuno che Gesù andasse d'accordo con i sommi sacerdoti e avesse ceduto di qualche passo, loro avrebbero ceduto dall'altra parte e non sarebbe finito in croce. Ma noi siamo chiamati a scegliere il bene, non l'opportuno. L'amore, non il comodo. E San Paolo non sta proponendo il comodo, sta proponendo invece la via più vera, cioè quella che permette di salvare le vite, non di salvare i soldi. No? Capite? Il discorso è, in fondo guardate che è ancora il discorso sulla moralità, no? Delle nostre scelte anche oggi, no? Quando la nostra Europa è l'Europa delle banche o l'Europa degli uomini? Che cosa dobbiamo portare avanti? La produzione, e la produzione per chi è? È per l'uomo o per chi? Se il denaro diventa fine a se stesso, che senso ha? È come salire sul pullman per andare a Roma, poi affezionarsi al pullman e non scendere quando si è arrivati. Capite che non serve a niente. Il fine, quando il mezzo si confonde col fine, è finito, è una grande confusione. Ricordiamoci sempre che i mezzi sono della stessa qualità del fine, come l'albero della stessa qualità dei frutti, e i frutti sono della stessa qualità dell'albero. Se l'albero è buono fa frutti buoni, perché il mezzo è l'albero, il fine sono i frutti. Ma ecco, quindi Paolo non perde mai di vista questo, notate bene, quindi l'uomo di Dio, già qui abbiamo le scelte, poi Paolo lo dirà, quando poi succederà tutto il pasticcio, Paolo durante la navigazione dirà, io ve l'avevo detto, non è per dire, guardate siete dei disgraziati, cioè è inutile piangere sul latte versato perché si rischia di versare nell'altro, ma tuttavia San Paolo per onestà dice, io vi avevo anche avvisato, cioè se voi mi aveste ascoltato probabilmente avremmo risparmiato tempo e anche fatiche, però ormai è fatto. E allora ecco qui, il centurione si fidava più del capitano e dell'armatore che delle parole di Paolo, quindi più dell'opportuno che del vero e del bene. E poiché il porto non era adatto per svernare, bisognava passargli l'inverno, i più presero, cioè probabilmente hanno fatto una votazione, sono messi d'accordo, cioè i più sono i più interessati, probabilmente quelli che avevano degli interessi, dei commerci, delle persone da ricevere, dei contratti da firmare, chi lo sa, non lo so, boh. I più presero la decisione di salpare di là, nella speranza di poter giungere a svernare a Fenice, un porto di Creta che guarda a Libeccio e a Maestrale. Cosa vuol dire a Libeccio e a Maestrale? Vedete che usano dei termini precisi, eh? Il Libeccio è il vento di sud-ovest e il Maestrale è il vento di nord-ovest. Quindi, tanto per avere un'idea che cosa sono, no? Quindi l'aquilone è un tifone che si scarica dalle montagne di Creta soffiando con una forza verso sud-est, quindi è un vento di sud-ovest, e la mutazione dei venti è un fenomeno tipico della stagione autunnale. Il capitano della nave quindi rivela molta leggerezza, molta imprudenza. Quindi doveva, se Paolo, che non era esperto di cose navali, ma che lui aveva viaggiato in nave, già sapeva queste cose, potete immaginare, questo capitano si dimostra molto imperito, probabilmente sarebbe finito anche lui sotto inchiesta, come quell'altro che conosciamo bene. Ecco, che cosa dire? Ecco, ci fermiamo qui. Ecco, però è per dire che in fondo, quando tu ti metti al servizio del Signore, non è che Paolo dice: Signore, ma guarda, mi sono messo al tuo servizio, io credevo che tutto mi sarebbe andato bene, ma come mai mi succede questo? Allora Paolo si stracciò le vesti e disse: ma guarda che cosa mi capita, io che mi sono messo dietro di te, però il giorno in cui tu mi sei apparso a Damasco, mi hai promesso che ti prendere. No, Paolo è uno che accetta di volta in volta le situazioni e riconosce che il Signore sta parlando anche attraverso gli avvenimenti, non sa ancora che cosa, poi vedremo che pian piano capirà che il motivo per cui lui è lì è perché questi si salvino tutti, non se ne è perso nemmeno uno. In fondo è proprio questa preoccupazione per la salvezza, nessuno si deve perdere di questi uomini. E in fondo la nave diventa anche questo viaggio in nave, in fondo è anche un viaggio simbolico, se vogliamo, no? La nave potrebbe essere la vita, è la comunità, è la Chiesa. Quando tu entri su questa nave, se rimani dentro ti salvi, ma guarda che se la lasci questa nave c'è poca salvezza, eh? In effetti, allora il capitano costringe questi a non lasciare la nave, vedremo come succederà. Cioè, alla fine, quindi questo viaggio da una parte è la narrazione di un fatto veramente accaduto, dall'altra parte diventa anche simbolo di un altro nostro lungo viaggio, che è il viaggio che noi facciamo nella grande nave che è la Chiesa, e laddove c'è un apostolo di Cristo allora possiamo essere sicuri che comunque lì c'è la salvezza, anche se qualche volta il capitano rischia di fare delle manovre azzardate. Questo ci dà anche una grande speranza, una grande fiducia, cioè è un tentativo di leggere già in questi primi 11 versetti di questo capitolo 27 qualcosa che può toccare anche noi, no? La certezza che se anche ci fossero tante tempeste, tante difficoltà, se siamo nella nave giusta, comunque porteremo a casa la nostra vita, cioè non perderemo il senso stesso della vita, non perderemo la vita.